mio intervento, come si evince dal programma, è incentrato sull'ambiente culturale di Rovereto e l'esordio di Rosmini nella sua corrispondenza epistolare. È proprio lo studioso che intende ricostruire attraverso le lettere quello che è il periodo formativo di Antonio. Non può prescindere dall'ambiente roveretano che all'inizio dell'Ottocento era stimolante in grado di fornire riconoscimenti alle persone colte ed impegnate. E come ha messo brillantemente in luce il professor De Giorgi poc'anzi nella sua bellissima relazione, la città di Rovereto rinasce proprio dal periodo di confusione in cui ha cambiato diversi dominatori a partire dal 1805-1813 e poi riprende, come dire, il suo cammino culturale incentrato sulla prestigiosa Accademia degli Agiati fondata appunto nel 1750. Accademia che percorre una storia di tutto rispetto, che è basata, fondata sugli ingegni che hanno illustrato Rovereto nel 700, in primis, già accennato il professor De Giorgi, Girolamo Tartarotti, che svolse studi e ricerche eruditi in diverse direzioni e fu in fecondo contatto e sovente anche in scontro con i letterati e gli storici del suo tempo. In particolar modo Tartarotti collaborò con Ludovico Antonio Muratori ed avversò Scipione Maffei. Girolamo Tartarotti aveva esordito nelle lettere con un ragionamento intorno alla poesia lirica toscana, ma tutte le sue opere furono appunto molto rilevanti. Se noi volgiamo lo sguardo a quella che è la personalità di Tartarotti, ci troviamo di fronte un po' a un carattere ombroso, un po' oscuro, che egli non venne chiamato a far parte della nuova Accademia Roveretana degli Agiati perché probabilmente per alcuni litigi con alcuni esponenti della cultura italiana che erano stati proprio cooptati all'atto della sua costituzione. Appunto, ricordavo prima Scipione Maffei. E in particolare la città di Rovereto, dopo la scomparsa di Tartarotti, gli tributò i dovuti onori e difese la sua memoria in polemica con il Vescovado di Trento, proprio a motivo di certe prese di posizione del defunto erudito su quelle che erano delle tradizioni intorno ai primi vescovi di Trento che erano ritenute da lui insussistenti. E Rosmini, in genere nella sua corrispondenza, tace su Tartarotti, poi riprenderà proprio il discorso su Tartarotti, in particolare in una lettera del 6 febbraio 1825, che si auspica verrà pubblicata nel volume 64 delle lettere. E un'altra personalità importante, già ricordata dal professor De Giorgi, è Clementino Vannetti. Clementino Vannetti, figlio di Giuseppe Valeriano Vannetti, cioè il fondatore dell'Accademia degli Agiati, e Clementino Vannetti, insieme al padre, furono delle personalità proprio importanti, significative o meglio decisive per lo sviluppo culturale di Rovereto nella seconda metà del Settecento. E Clementino Vannetti divenne, pensate, accademico degli Agiati soltanto a 17 anni, nel 1762, e Rosmini ne seguì un po', come dire, le orme proprio 50 anni dopo, diventando anche lui accademico degli Agiati. E Clementino Vannetti esercitò un'ampia influenza con la sua raffinata cultura e con i suoi contatti con eruditi e letterati, tra cui ricordiamo Girolamo Tiraboschi ed Ippolito Pindemonte. fu esponente del purismo, esprimendo proprio l'esigenza di rinnovare l'italiano letterario con forme ricavate dalla lingua delle origini, soprattutto Dante e del Cinquecento, quindi rilevanti. Ecco perché per la formazione di Rosmini furono alcuni suoi scritti, un'edizione ad esempio delle 50 lettere di Cicerone, proprio con commento, state pubblicate presso la tipografia del seminario a Montefalco nel 1783, e nelle lettere Rosmini più volte cita le osservazioni intorno ad Orazio che sono state pubblicate a Rovereto nel 1792 presso la casa editrice Marchesani, e una seconda edizione nel 1848 presso casa editrice di Parma Fiaccadori, che è preceduta dalla Vita di Vannetti scritta da Cesari, l'altro grande esponente del purismo letterario, che su cui si è soffermato questa mattina efficacemente nella sua relazione il professor Stefano Verdino, e ricordato sempre poc'anzi nella sua relazione dal professor Fulvio De Giorgi. E come vi stavo sottolineando, ecco che quindi i giovani studenti che frequentavano le scuole ginnasiali sono consapevoli proprio del privilegio che è loro accaduto dal censo, ma anche dai validi maestri a loro a disposizione, e anche si cimentano proprio su sollecitazione di Rosmini, che è un po' la guida di tutte le varie iniziative culturali, come ad esempio la già ricordata Accademia dei Vannetti, che aveva sede nella stessa Palazzo Rosmini. E Rosmini intitola appunto l'Accademia Accademia dei Vannetti proprio per ricordare il padre e il figlio, il padre animatore della cultura roveretana, e per il valore dell'impegno del Vannetti figlio Clementino, che aveva svolto proprio nella sua non lunga però intensa vita un ruolo di stimolo a quelle che erano le grandi relazioni culturali, e anche per la circostanza che i due avevano fatto conoscere la città di Rovereto con la sua cultura al mondo dei letterati del Settecento. Se si prende, si prova a porre un breve confronto tra il caso di Vannetti, quello di Vannetti rispetto a quello di Tartarotti è un po' diverso, diciamo che Vannetti appassiona con il suo gusto classico il giovane Antonio. E in una lettera del 2 luglio 1819 all'amico veneziano Pier Alessandro Paravia, la lettera che verrà pubblicata nel secondo volume delle lettere, che adesso in corso di stampa, verrà pubblicata come lettera numero 311, egli nota, e con una certa polemica, Rosmini contro Pier Alessandro Paravia, che pare in questa lettera di aver dimenticato la rilevanza che ha avuto Clementino Vannetti proprio per la città di Rovereto. Diviene fondamentale in quello che è l'esordio della corrispondenza rosminiana pure la ricerca di un uso della lettera per scambiare dapprima mozioni e informazioni. In particolare agli esordi si presentano come rilevanti per la formazione del giovane Antonio soprattutto gli interessi letterari, e quindi tutto il lavoro concernente le aggiunte al già ricordato vocabolario della Crusca. Ricordo che Rosmini aveva iniziato a scrivere le sue lettere fin dall'infanzia. Come ci testimonia proprio la lettera del 4 febbraio 1815, pubblicata nel presente volume come numero 47, morte al cugino Leonardo, più anziano di lui. Quindi l'esordio di Rosmini nella corrispondenza epistolare avvenne proprio negli ambienti di quegli studenti che nel periodo 1813-1816 frequentarono le scuole ginnasiali pubbliche roveretane dapprima e poi le scuole liceali private diretta da Pietro Orsi. E sorge a questo punto spontaneo chiedersi perché sono così significative le lettere del periodo giovanile. Tali lettere sono essenziali perché ci consentono di comprendere, come dire, in diretta quelli che sono gli orientamenti dell'intellettuale e del religioso in formazione che via via sceglierà l'impegno negli studi filosofici, essendo ben saldo nella fede cristiana ed anzi orientato al servizio sacerdotale per la diffusione di essa. E in particolare è stato, come ho ricordato proprio nell'esordio della questo mio breve intervento, è stato Pietro Orsi a iniziare Rosmini alla filosofia e non solo alla filosofia, ma anche agli interessi scientifici. Sono bellissime lettere, anche ricche lettere, in questo primo volume, come la lettera 67 e 73, dove Rosmini si cimenta in trattazioni molto specifiche, anche di carattere scientifico, di carattere di fisica, e molto interessante, come già nel libro del professor Fulvio De Giorgi, una biografia, no, di Rosmini, che il professor Manusa giustamente ha messo in luce, per noi è stato un po' come una sorta di Pagani Rossi davvero. Lei aveva già messo in luce, come in alcune lettere, proprio giovanili, emergeva questa meditazione di carattere del razionalistica matematica di Rosmini, vicina un po' a Galileo Galilei e a Newton. E quindi le letture filosofiche poi di Rosmini si volgono ovviamente al mondo classico, abbiamo visto, ai dottori della Chiesa e non solo, ma anche al mondo tedesco e a quello britannico. In questi casi abbiamo visto come sono frequenti le citazioni intorno al pensiero di Locke. Tuttavia, le fonti filosofiche per il giovane Rosmini risiedono nella tradizione classico-cristiana e nelle opere del 6-700. Non va però dimenticato, come sappiamo tutti, che il mondo classico era imbevuto di che cosa? Beh, era imbevuto di filosofia, e Rosmini trova anche nella filosofia, diciamo, lucreziana un'autentica sintesi di eleganza e di profondità filosofica, come scrive al maestro Orsi nella lettera del 7 ottobre 1816, la numero 149, pubblicata in questo volume. Ora mi sto per avviarmi verso le conclusioni e vorrei sottolineare che questo primo volume e il successivo, che è in corso di stampa, ci permettono di comprendere che già attraverso le sue studiate lettere del periodo scolastico e poi universitario, soprattutto fino a luglio 1819, Rosmini racconta della sua prima formazione in maniera suggestiva e, come ha messo molto bene in luce il professor Malusa nella sua introduzione, proprio si tratta di lettere veramente intriganti e di una formazione svolta con l'indipendenza, l'autonomia di una persona già conscia, cioè già consapevole, pensate, un giovane così già consapevole di se stesso, in sinergia, in sintonia con un ambiente stimolante e con persone alla statura, di alta statura, sia morale che intellettuale. E mi piace concludere leggendovi le efficaci parole espresse nel 2010 da una studiosa, Maria Teresa Marcialis, in merito alla corrispondenza di un autore. Essa è pertanto, nelle sue aperture e nei suoi limiti, una realtà viva. Studiarla significa, da un lato, entrare nell'officina intellettuale di un pensatore, partecipare in qualche modo al processo di costruzione delle sue idee e, dall'altro, inserirsi nelle discussioni emerse in un particolare momento storico, ascoltare, per così dire, dalla voce degli interlocutori, dubbi e problemi e, insieme, cogliere le modalità in cui quei dubbi e quei problemi vennero espressi e talvolta piegati, sfumati, attenuati o, per converso, esacerbati e amplificati. Modalità che esse stesse indicano il clima di un'epoca con le sue sensibilità e le sue censure.